Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Premetto subito che, visto che ormai ci siamo, alle 21 dovrebbe parlare il segretario al Tesoro e domani, 21 sempre ora italiana, dovrebbe esserci anche la comunicazione, la dichiarazione del presidente americano Trump. Mi riferisco chiaramente al D-Day, inteso come Dazi Day. Da quello che abbiamo capito, nonostante poi una dichiarazione di Trump che dice saremo più gentili con quei paesi rispetto a quanto siano stati loro con noi, insomma, da quello che abbiamo capito però resta l'ipotesi di dazi al 20% di carattere universale. E poi vedremo, uso sempre il condizionale perché con questa amministrazione Trump ci ha già abituato a tutto un insieme di provvedimenti che poi vengono cambiati o non cambiati o modificati o invece confermati. Dicevo, 20% dazi universali su circa 1.000 miliardi di beni potenzialmente coinvolti, e invece dazi del 25% sui cosiddetti dirty 15, quindi gli sporchi 15, intesi come i paesi dove l'avanzo o il disavanzo, scusatemi, commerciale con gli Stati Uniti è più forte. E se fosse così, noi rientriamo a ampio titolo in questa categoria, perché con la Germania, ricordo sempre, la Germania fa circa 80 miliardi di avanzo commerciale, non ne facciamo circa 47-45 a seconda degli anni, ma comunque noi e la Germania da soli facciamo l'80% dell'avanzo commerciale nei confronti degli Stati Uniti. Ora, e poi c'è anche l'Irlanda che per motivi di carattere anche fiscale, noi siamo il paese, insomma, con 44 miliardi dopo la Germania, molto distaccata la Francia con appena 16 miliardi, e poi gli altri paesi o sono in pareggio o hanno, diciamo, addirittura sono in deficit commerciale. Dicevo però, che cosa sappiamo fino adesso? Il 2 aprile scatteranno comunque i dazi su Canada e Messico, il 6 marzo sono già scattati alcuni dazi sul Canada, e il 4 marzo anche su Canada e Messico su altri dazi, così come sulla Cina sono già scattati al 20%. Ci sono tutto insieme dei dazi proposti che dovrebbero essere annunciati tra stasera e domani. Ancora sappiamo che l'Europa, poi partiranno i dazi sulle auto il 3 aprile, automobili e componenti auto, il 25% in più scatterà il 3 aprile, vale a livello globale, quindi anche la parte europea, e poi vedremo che cosa arriverà tra stasera e domani. L'Europa si è data tempo fino al 13 aprile, nel senso che vuole avere un certo margine per capire se c'è della trattativa possibile oppure no. Ma su questo fronte ricordo che, poi ne citeremo, Ursula von der Leyen ha detto noi risponderemo, qui si stanno valutando varie ipotesi, tra l'altro c'è anche l'ipotesi che l'Europa poi aiuti alcuni settori particolarmente colpiti. È chiaro che i dazi non colpiranno tutti nello stesso modo, se tu lavori su un'alta fascia sia nella meccanica o su, diciamo, pezzi fatti appositamente per il tuo cliente, è difficile che tu venga sostituito. Se tu lavori nell'alta fascia del lusso, penso all'abbigliamento ma anche e soprattutto all'agroalimentare, i dazi magari faranno poca cosa. Invece diverso il ragionamento per chi lavora sulla fascia media, a partire dal vino, l'abbiamo raccontato, di tutto l'80% dell'export che va negli Stati Uniti, che è in una fascia media sotto i $14, quindi lì, che è una fascia psicologica che ricorda i nostri 9,99 euro quando vai al supermercato, ecco lì i danni potrebbero essere peggiori, e quindi si sta immaginando anche un fondo europeo più o meno a rotazione per capire chi sarà più colpito e integrare eventuali e dare una leva anche di carattere economico. Poi vedremo se saranno, l'Europa ha annunciato dazi complessivamente per 23 miliardi di merce americana, ha annunciato ma non ha specificato. Non sono partiti, l'annuncio vero e proprio appunto sarà a metà aprile. Dopodiché c'è chi anche dice: attenzione, sarebbe più utile forse una banca centrale europea che, tagliando i tassi di interesse, andasse a ridurre il rapporto di cambio euro-dollaro, cioè a svalutare un po' l'euro. Poniamo un 10% di svalutazione, in questo momento siamo a 1,08, ridurrebbe in maniera abbastanza importante l'impatto di dazi al 20, per esempio, ma anche al 25. Chiaro che tutti sono molto attenti nel, diciamo, continuare una guerra di carattere tariffario, perché poi porta la controreazione, porta un'altra reazione. Però non può neanche essere dimenticato il fatto che tutto è partito dagli Stati Uniti. Poi la von der Leyen oggi ha anche detto: attenzione, ci sono anche molti ostacoli nel mercato unico. Ha ragione Mario Draghi quando dice che le barriere interne all'Europa sono più dannose per la crescita di qualunque dazio. E ha aggiunto la von der Leyen: oggi dobbiamo eliminare anche le nostre barriere interne. Deve essere più facile per le piccole e medie imprese europee vendere lo stesso prodotto in tutti gli Stati membri invece di etichettarlo 27 volte per rispettare le leggi nazionali. Ancora, deve essere più facile per i professionisti lavorare oltre confine invece di restare bloccati in diverse burocrazie nazionali. E deve essere più facile per le aziende tecnologiche lanciare un nuovo servizio in tutta Europa invece di gestire 27 procedure diverse. E deve essere più facile per gli europei investire in Europa invece di inviare i propri risparmi dall'altra parte del mondo. Torniamo a un discorso su cui ho avuto anche uno scontro con il senatore Borghi. Allora, cosa voglio dire? Che da un lato tu devi cercare una risposta che sia intelligente, quindi che non vada a esacerbare la situazione, e non puoi fare come il marito, diciamo, tradito, che per colpire la moglie si taglia, diciamo, i gioielli di famiglia, mettiamoli così, perché sarebbe una reazione masochista. Dall'altro però è vero che tu puoi andare avanti in Europa, al di là di quello che fa Trump, eliminando varie barriere anche all'interno. Oggi però tutto questo tema, ripeto, Weber ha detto oggi il 2 aprile sarà il giorno del risentimento, non della liberazione. Vabbè, queste sono posizioni politiche. Di cosa ci occuperemo oggi in attesa del D-Day di domani, di dopodomani? Avremo lunghe puntate su questo. Da un lato torniamo sull'inverno demografico, la notizia ce ne siamo occupati anche ieri, perché siamo scesi a 370.000 nuovi nati, con altri 10.000 in meno rispetto al 2023, 380.000, nel 2022 erano 393.000, quando si è scesi per la prima volta sotto i 400.000 nuovi nati, e la situazione continua a peggiorare. Il tasso di fertilità è sceso a 1,18 figli per donna. È il record negativo dal 1995, quando fu di 1,19, però attenzione, in quell'anno è vero che si era sceso un record negativo di figli per donna, ma nascevano 526.000 bambini, cioè 150.000 in più di oggi, perché il quadro demografico era molto diverso. La buona notizia è che i decessi sono tornati alla faccia di chi continua a dire che il Covid non esisteva a livello pre-pandemico, cioè 651.000 decessi. Però la parte negativa è che sono 281.000 persone, cioè tu vedi i nuovi nati e i decessi, sono 281.000 persone in meno. Le immigrazioni dall'estero si mantengono sostenute, sono un po' più deboli rispetto al 2023, sono 435.000 persone, ma allo stesso tempo ci sono stati 191.000 italiani che sono andati all'estero. Sono 33.000 in più sul 2023. Questo fa sì che tra italiani che escono e stranieri che arrivano c'è un saldo positivo di 244.000 persone, che serve a compensare in parte il crollo demografico. Cadono invece i trasferimenti, vabbè. C'è poi un dato nel dato: nel nord la popolazione è aumentata dell'1,6 per mille, nel centro è scesa dello 0,6 per mille, e soprattutto al sud continua a esserci un'emorragia, meno 3,8 per mille. Le aree interne perdono più residenti rispetto ai centri urbani. Questo nel giorno in cui, questo il dato era di Dire il record degli espatri con 156.000 espatri. Oggi però e in 10 anni l'Istat ci fa notare che 352.000 giovani hanno lasciato l'Italia. La buona notizia di oggi è che il tasso di disoccupazione a febbraio è sceso al minimo dal 2007 al 5,9% contro il 6,2% di gennaio. Era dal 2007 che la disoccupazione non scendeva al 5,9%, è un anno molto significativo, perché poi nel 2008 partì, cioè, quella grande recessione, chiamiamola così, dal 2008 al 2011, quindi Lehman Brothers, poi spread, debiti sovrani, e lì si fermò anche il dato sull'occupazione. Ci sono stati a febbraio 567.000 occupati in più rispetto al febbraio dell'anno prima. Il tasso di occupazione va a record al 63%, e questa è la buona notizia su oggi, per cui a febbraio, nonostante le difficoltà del PIL e le difficoltà continue della produzione industriale, il dato è stato ulteriormente positivo. Dopodiché, di cos'altro ci occuperemo? Beh, parleremo del tema economia internazionale, ma non sui dazi, la corsa dell'oro da un lato, i ragionamenti che si fanno sul dollaro, e torneremo anche sul tema del PNRR, perché oggi ci sono le dichiarazioni del commissario Fitto, che ha detto no, siamo andati a chiudere le porte a ogni possibile revisione sul PNRR. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Parleremo anche da questo punto di vista del rapporto dell'ENAV, l'ente nazionale che gestisce l'autorità, che gestisce gli aeroporti, ma gestisce anche i porti. Io avevo citato il caso molto virtuoso di quello che è successo con l'autorità portuale di Palermo, perché gli investimenti stanno modificando oggettivamente in senso positivo tutta l'area portuale, per cui da questo punto di vista c'è il dato molto positivo sull'andamento del sistema aeroportuale italiano, e c'è il nuovo piano industriale 2025-2029, e poi però c'è visto che il presidente era anche commissario uscente del cantieristica navale nel porto di Palermo, c'è anche un dato molto positivo, perché gli interventi infrastrutturali hanno riqualificato l'intera area portuale, quindi parleremo di aeroporti ma anche di porti in qualche modo. Qualcuno commenta, sì, ma andiamo verso migliori laureati, se ne vanno i nostri laureati, portiamo bassa scolarizzazione. In parte è vero, cioè il saldo non è un saldo uguale, non è che per i 135.000 che vanno via arrivino, e questo è il problema, che spesso vanno via, non solo, ma vanno via persone che sono state formate in Italia e non c'è un rimpiazzo completo, anzi. Dopodiché, che il dato sulla demografia si leghi all'occupazione in parte è vero, cioè è chiaro che soprattutto per la fascia di ragazzi che hanno 18, 19, 20 anni, 21 anni, il calo demografico era già iniziato, e quindi sono sempre meno, e con queste nascite saranno sempre meno, la cosiddetta piramide rovesciata. Quindi anche se dal prossimo anno tornassimo sopra i 400.000 nati, per i prossimi 18 anni avremo a che fare con una piramide con la base sempre più piccola, quindi la piramide rovesciata. In parte questo fa sì che ci siano meno giovani e quindi vengano molto ricercati, però vengono molto cercati, però attenzione, perché il dato sull'occupazione si riferisce anche alla fascia 40-50, quindi e in parte anche 60, quindi generazione X, boomers, quindi generazioni invece in cui non c'era stata ancora questa inversione della piramide. Andiamo sulla borsa intanto, per quello che riguarda i mercati finanziari. Allora, oggi la giornata è decisamente di recupero rispetto a ieri. Per quello che riguarda il FTSE MIB siamo al più 1,44%, Francoforte più 1,80%, Parigi più 1,20%, Dow Jones più 0,20%, Nasdaq più 0,90%, Standard & Poor's più 0,45%. Stanno tentando un rimbalzo, anche perché a marzo c'è stato per le borse mondiali il maggior calo mensile dal settembre del 2022. Nei primi tre mesi comunque le borse europee hanno fatto un più 6%, mentre Wall Street è tutta in negativo. Questo è l'effetto degli annunci di Trump, c'è poco da girarci attorno. La miglior borsa è in questo momento, nei primi tre mesi, Madrid con un più 14%, Milano poi più 11,3% e Francoforte più 11,3%. Negativi invece sostanzialmente tutti gli indici americani. Per quello che riguarda il Dow Jones siamo meno 1,30%, Nasdaq meno 8% in media, per cui c'è una grossa differenza tra l'andamento delle borse, degli indici americani rispetto a quelli europei. Oggi c'è un po' di rimbalzo, c'è un dato sull'inflazione in Europa stimata al 2,2% contro il precedente 2,3%, questo potrebbe indurre la banca centrale, torniamo al discorso di prima, a ridurre i tassi di interesse già il prossimo 17 aprile, anche se la stessa BCE sta guardando quello che verrà annunciato dagli Stati Uniti. Ricordo che però il 2 aprile diventano ufficiali le tariffe su acciaio, alluminio e auto, quindi quelli già te li sei beccati al 25% in più. Dunque, a Milano chi si muove bene? Beh, Ferrari in questo tema dopo le rassicurazioni proprio sul tema dazi più 2,65%, c'è un rimbalzo di tutto il settore bancario, più 2,6% Unicredit e anche Unipol, Banco BPM più 2,20%, Pop Sondrio più 2,21%, Leonardo bene più 2,16%, bene anche Telecom Italia con nuovo assetto azionario più 2, Mediobanca più 2, Monte dei Paschi più 2, qui invece il rapporto si mantiene invariato rispetto a ieri tra Monte dei Paschi e Mediobanca, Nexi più 2, Fineco più 1,70 come Intesa San Paolo. Chi oggi cede poca roba? Saipem meno 1,20, Italgas meno 1, Pirelli meno 0,55%, euro su dollaro dicevo 1,08. Stabile da questo punto di vista, così come stabile anche se un po' altino al petrolio, WTI a 71 dollari e mezzo, Brent a 74, fermi i prezzi ieri sulla rete italiana, gasolio modalità self-service 1,667 e benzina 1,767, il nuovo record dell'oro, ma ne parleremo come approfondimento, anche perché è il bene rifugio per eccellenza l'oro, l'investimento rifugio, ma qui c'è tutto un ragionamento se il dollaro potrà continuare a essere la valuta di riferimento a livello mondiale alla luce delle politiche di Trump. Comunque in Asia ha fatto un nuovo record, ha toccato i 3.144 dollari l'once. Come va il gas ad Amsterdam? A 42, un anno fa era 30, siamo sempre lì. Come va il prezzo dell'elettricità? E beh, 121 euro il PUN, un anno fa era 70 euro, qui invece non ci siamo, diciamo così. Mi chiedete delle differenze, vabbè, le ricorderò anche dopo. Guardate, è chiaro delle differenze sull'export italiano. Allora, noi esportiamo come valore macchinari e impianti per 12 miliardi e mezzo, autoveicoli per 11 miliardi, quindi la prima voce è la meccanica, diciamo così. Poi farmaceutica 8 miliardi, alimentari 4 miliardi, chimica 3 miliardi, bevande 2,6 miliardi, abbigliamento 2,4 miliardi. Chi potrebbe essere più esposto invece in termini di flussi? Cioè, perché un conto è il valore assoluto, poi altra cosa è dire vabbè, ma rispetto al 100 che tu produci o 100 che tu esporti, quanta parte è negli Stati Uniti? Allora, le bevande sono quelle che hanno quasi un 40% della produzione che viene esportato negli Stati Uniti, e lo sappiamo che ci sono aziende, per esempio vinicole, ma non solo, alcune hanno il 10%, altre hanno il 40%, dipende come sei posizionato, altre hanno il 60%. Anche nel mondo dell'agroalimentare ci sono alcuni produttori che hanno una quota del 5-10%, ma altri, penso conserve di pomodoro e quant'altro, che hanno il 40%. Comunque le bevande mediamente sono al 39%, viene esportato negli Stati Uniti, autoveicoli e mezzi di trasporto al 34% e la farmaceutica il 30% viene esportato negli Stati Uniti. Quindi questi sono i settori in questo momento che più temono. Allora chiudo questo breve aggiornamento con sui dazi, perché domani, dopodomani ne parleremo ampiamente. Con le dichiarazioni del ministro Urso, che ha detto bisogna scongiurare l'escalation, io sono d'accordo su questo, ci vuole più fantasia nel reagire con altri strumenti che non siano solo i dazi. Se parte un'escalation ci facciamo male noi come Europa e come Italia, che siamo un grosso paese esportatore.
In un mondo che è sempre più caotico occorre avere cautela e responsabilità, ed è quello che noi chiediamo alla nostra Unione Europea. Aspettiamo innanzitutto le decisioni del presidente Trump, perché spesso ha annunciato delle cose e poi ne ha fatte altre o comunque le ha commisurate poi alle reazioni degli partner. Aspettiamo le decisioni e prepariamo la nostra risposta, che debba a nostro avviso evitare l'escalation. Negativo aumenterebbe allo 0,5%, cioè se noi reagiamo meramente con azioni di ritorsione, contromisure legittime, ci facciamo più male da soli. Lo ha detto lo stesso Presidente della Commissione. Quindi la soluzione non è quella di reagire, meramente reagire, creando un'escalation nella guerra commerciale che poi avrebbe soltanto perdenti, ma quella di dispiegare una politica strategica più ampia, che nel piano delle politiche commerciali preveda creare nuovi canali preferenziali, come si può fare con gli accordi bilaterali, per esempio con l'India.
Guardate, io condivido l'invito a calma e gesso, bisogna stare attenti, ho capito che non è bello essere presi a schiaffi, ci mancherebbe, devi reagire, non puoi fare la figura di mammoletta, però calma e gesso, c'è modo e modo di reagire, e anche perché, ripeto, noi siamo un grande paese esportatore, non solo negli Stati Uniti, poi magari vi darò anche quello che è il peso di tutto l'export negli Stati Uniti, la percentuale del peso dell'export italiano, fatto 100 tutto l'export negli Stati Uniti. E poi ripeto, ci sono alcuni settori che tremano più di altri. Ne faccio un altro esempio, il mercato del prosecco, visto che ci stiamo avvicinando a Venita, vale 150 milioni di bottiglie all'anno, e abbiamo raccontato in questi giorni che già adesso ci sono milioni di bottiglie ferme in Italia che non riescono a partire perché l'importatore americano non le vuole, non vuole correre il rischio che nelle due settimane di viaggio i dazi poi si scaricano solo all'arrivo, diciamo, negli Stati Uniti. Dice no, aspetta, vediamo se arriveranno i dazi al 20%, intanto arrivano a te come la bottiglia esce dalla cantina, e poi su questo caricherò la mia percentuale, quindi intanto non parte il vino. Nel caso del Prosecco, il mercato americano, a proposito di quanto diverso è l'export da settore a settore, vale il 25%, cioè per 700 milioni di euro, cioè 150 milioni di bottiglie, sono il 25% delle 600 milioni di bottiglie di Prosecco che ogni anno vengono prodotte. Il Licaffè, avevamo avuto ospite Cristina Scocchia che in qualche modo ce l'aveva preannunciato, svalutiamo se trasferire parte della produzione negli Stati Uniti. Il 60% delle imprese italiane è preoccupata dai dazi americani. Mi sembra anche poco, chiaramente non tutte le imprese italiane sono così esposte verso gli Stati Uniti. Altre notizie, posso andare con una buona notizia, perché insomma non è un periodo proprio di grande allegria sul fronte economico. Qual è la buona notizia? Beh, cioè, sono stati degli indicatori buoni in Europa, oltre al dato sul mercato del lavoro di cui parleremo con un approfondimento. Ci sono stati l'indice PMI manifatturiero è salito nell'area euro a 48,6 punti, l'indice del responsabile acquisto. In Germania è salito ai massimi dal 2022, quindi l'effetto in qualche modo degli annunci di spesa. È purtroppo sceso in Italia a 46,6 punti contro i 47 punti, è il dato, ricordo, sotto i 50 punti vuol dire stagnazione, recessione, sopra i 50 punti espansione economica. L'inflazione appunto è in lieve calo, questa è la buona notizia, al 2,2% a marzo nell'area euro. A proposito dei dati, dimenticavo una cosa importante: c'è stato l'incontro tra il presidente di Stellantis John Elkann, e beh, lì c'è il marchio Chrysler, e Donald Trump alla Casa Bianca. Lui era lì in quanto appunto responsabile di uno dei maggiori produttori automobilistici negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti Stellantis ha 75.000 dipendenti con 64 miliardi di euro di fatturato e consegne di 1.400.000 veicoli. Allora, parte sono chiaramente, penso al marchio Jeep, al marchio Chrysler, sono prodotti negli Stati Uniti, parte arrivano anche dall'Europa, anche se quando vai a vedere la classifica di chi esporta di più auto, beh, l'Europa è molto molto sotto, c'è solo la Germania nei primi sei, i più colpiti sono Giappone e Sud Corea. Sì, adesso stavo verificando il dato. Sì, sostanzialmente i 67 miliardi che abbiamo esportato, non è difficile, sono un po' più del 10% di tutto quello che abbiamo esportato. Abbiamo esportato 680 miliardi di euro circa e 67, un po' di meno, abbiamo esportato 650 sulla memoria. Però insomma il 10,7% va negli Stati Uniti, quindi un bene su 10, quasi su 11, o meglio 11 su 100, così mi viene meglio, vanno negli Stati Uniti. Non è pochissimo, ripeto, poi per alcuni settori 6 al 40, per altri 6 al 5, questa è la media di Trilussa. Oh, la buona notizia con cui vorrei chiudere prima di andare su meteo e pubblicità riguarda le doppie cerimonie. Ieri le ferrovie francesi col TGV SNSFE e oggi Trenitalia con il Frecciarossa. Perché? Perché finalmente, con tempi non esattamente cinesi, del lato francese sono riusciti a ripristinare le strutture ferroviarie nella valle della Maurienne, dove una frana aveva interrotto, ne abbiamo parlato decine di volte nel 2023, la circolazione. I francesi, diciamo così, se l'hanno presa molto comoda, secondo alcuni critici, nel levare sta frana, ma almeno l'abbiamo levata sta frana. E ieri è stato inaugurato la tratta sull'alta velocità Lione-Torino e poi fino a Milano, e domani toccherà oggi è toccato a Trenitalia, scusatemi, che da 3 anni è arrivata anche sulle linee interne francesi, cioè Frecciarossa serve anche Lione-Parigi, cosa che farà adesso anche per l'apertura del mercato faranno anche i francesi all'interno dell'Italia, cioè tu avrai il TGV che fornisce anche la tratta, poniamo Bologna, Bologna-Roma. Ieri dicevo inaugurazione con il ministro dei trasporti francese che si chiama Philippe Tabarro, scusatemi, presente alla partenza di uno dei primi treni alla Gare de Lyon e poi l'arrivo a Milano. Oggi la stessa cosa, è arrivato il Frecciarossa a Parigi-Milano, alla stazione centrale alle 7.30, l'amministratore delegato al microfono di Chiara Di Michele, della collega Chiara Di Michele, l'amministratore delegato del direttore generale di Trenitalia, Gian Piero Strisciuglio, dice insomma puntiamo sempre di più a trasformare quella che è diventata la metropolitana d'Italia nella metropolitana d'Europa.
Abbiamo fatto una prima fase del servizio in cui abbiamo trasportato più di 3 milioni di persone in poco più di un anno e mezzo. Abbiamo avuto tante aspettative durante la fase di stop, siamo fiduciosi di ripartire con la stessa energia. Offriamo più di 1.800 posti al giorno. Diciamo che il gruppo Ferrovie è molto concentrato sulla crescita internazionale del trasporto passeggeri, proprio sulla base dell'esperienza fatta nel nostro paese, sulla base delle esperienze già fatte in alcuni mercati europei. Guardiamo con fiducia ovviamente alla rete alta velocità in Europa, ad un servizio che da metropolitana d'Italia può diventare metropolitana d'Europa, e siamo sicuri di poterlo affrontare, ripeto, con grande competenza, grande conoscenza e soprattutto un brand di successo.
Andiamo a meno, guardate che sono 1.800 passeggeri al giorno, sono 3.000 passeggeri in tutto, quindi insomma non è poco, e soprattutto ben venga la concorrenza interna, insomma sempre la concorrenza quando va a vantaggio del cliente. 349-238-6666 per sms e whatsapp, andiamo su meteo e pubblicità.
Focus Economia.
Minuti, giustamente mi scrive qualche ascoltatore, sì, un conto è non avere reazioni isteriche o da escalation, un'altra cosa per non reagire, nessuno dice che non dovremmo reagire, anche perché sennò il messaggio non può essere noi non facciamo niente, vai a produrre lì. Guardate, da questo punto di vista però anche Biden con il piano IRA, Inflation Reduction Act, oltre 1.000 miliardi, aveva fatto concorrenza, era diverso il modo. Trump ti mette un dazio, dice o tu vieni a produrre la tua merce costa il 25% in più. Biden lavorava sul lato della supply, cioè dell'offerta, diceva vieni a produrre in America perché io ti riempio di incentivi, di soldi, di opportunità. L'effetto voleva essere lo stesso, cioè rimpolpare una fiacca produzione industriale americana che ha perso colpi anche per colpa degli americani stessi e per la bravura degli altri in questi anni. È diverso come lo fai. Detto questo, c'è un altro fenomeno che nel frattempo si sta andando avanti, e mi riferisco da un lato al dollaro che dopo essersi rafforzato poi si è rindebolito, e dall'oro che continua a toccare nuovi record. Qualcuno inizia a dire beh, forse il dollaro potrebbe non essere più la valuta di riferimento a livello mondiale. Ce n'è di che approfondire.
Dietro la notizia.
Alessandro Praterotti, buonasera.
Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
Allora, il traffico e poi ci racconti perché perché a inizio gennaio, dopo l'elezione, cioè il giuramento, il dollaro si era molto rafforzato, l'euro era sceso vicino a 1,03, poi è cambiato tutto, dopo il traffico.
Focus Economia.
Allora, Saldo Platerotti, lasciando stare i dazi di cui ci occuperemo domani, dopodomani, nei prossimi giorni, che è successo? All'oro aggiorna record storici su record storici e il famoso dollaro che doveva rafforzarsi anche per l'idea di Trump di rilanciare l'economia americana è tornato, ha perso mi sembra il 5% dal 22 gennaio, Alessandro.
Allora, dobbiamo riagganciarci. Intanto, nonostante i nostri sforzi, ai dazi, perché è ovvio che i dazi continuano a pesare sulla questione dell'oro, certo, soprattutto quello della guerra commerciale. Tieni presente che la nuova impennata degli ultimi giorni è legata proprio alla data di domani. Se tanto è vero che se andiamo a guardare le analisi che si stanno facendo adesso sul settore dell'oro, dicono che da domani dovrebbe esserci una nuova fiammata. Ma la cosa più interessante è che si sta spostando l'interesse degli investitori dall'oro in quanto tale, che ormai ai prezzi attuali è già al record, ai produttori d'oro, alle miniere, che è un salto epocale, perché finora le miniere erano quelle state sottoposte alle maggiori pressioni, diciamo così, di freno e non agganciavano i rally dell'oro. Cosa inusuale, per quale motivo? Perché se andiamo a prendere ad esempio il settore energetico, il boom dell'energia elettrica ha premiato i produttori di energia con i titoli in borsa, sto parlando naturalmente, perché poi parliamo delle quotazioni in generale, cosa che non è avvenuto nell'oro. Perché? Perché bene o male tutti i produttori, sì, è un po' come avveniva nel settore dei diamanti, ci si metteva d'accordo su quanto oro tirare su in funzione della domanda. Ai livelli della domanda attuale, l'estrazione non è sufficiente a compensare la necessità di oro, non solo per il risparmio, ma soprattutto per le operazioni confinanziarie, come sai, come i futures e tutto quello che è intorno al deposito dell'oro per produrre ai prodotti finanziari, anche gli ETF, lo stesso. Allora, quindi siamo in una situazione molto particolare, dove il mercato continua a vedere nero sulle prospettive del commercio internazionale, nero anche sul dollaro, altrimenti l'oro non salirebbe. E ricordiamo ancora una volta, perché c'è pressione sull'oro, pressione ribassista sul dollaro e positiva sull'oro? Perché per comprare oro si vendono dollari.
Certo, certo.
Quindi cioè, uno non fa l'equazione, ma è molto semplice. Più sale l'oro, più aumentano le pressioni ribassiste sul dollaro e questa pressione continua a crescere. Certo, c'è chi sta guadagnando molto su questo rimbalzo forte dei produttori delle miniere e guarda caso, fra l'altro, rispetto a Trump, sono proprio le miniere canadesi che in questo momento stanno guadagnando di più in borsa.
Ecco, però scusami Alessandro, per essere proprio, tornare indietro alla memoria, cioè lei ha varie analisi, dicevano, attenzione, i dazi porteranno a un aumento del dollaro perché verranno ridotte le importazioni e migliorerà la bilancia commerciale americana e questa era l'ipotesi di partenza.
Esatto, che è successo? È successo che è questo, successo? Che l'abbiamo visto fra l'altro è proprio di queste ore, la presa di posizione durissima di tutti i produttori agricoli americani, perché qua la situazione qual è? Rispetto alla percezione iniziale di un rafforzamento del dollaro per il MAGA perché l'America ritorna ad alzare la voce e così via e controlla il commercio, non è avvenuto. Qui stiamo andando incontro a una crisi non solo forte di esportazioni americane, e ricordo che il settore agricolo è più vulnerabile in questo momento ed era quello che di più contava sull'aiuto di Trump, cosa che invece avviene il contrario, perché è ovvio che i dazi, i controdazi europei o di altre parti del mondo andranno a colpire proprio là.
Beh, intanto c'è già il fertilizzante di potassio che arriva dal Canada, che il 6 marzo è partito un dazio al 10%, dico per il mondo agricolo, perché poi noi ci occupiamo di Europa.
Si stanno invertendo le parti, si sta invertendo la situazione, dove la fragilità adesso viene proiettata sugli Stati Uniti, per quali motivi? Per quelli che abbiamo detto, e ricordiamo che in America i consumi sono i 2/3 del PIL, cioè non è come da noi, se c'è un'inflazione dei consumi ce l'hai immediatamente sulla crescita americana. E questo, in una situazione attuale in cui abbiamo già una stagnazione, potrebbe significare, come molti economisti dicono, che siamo incontro una recessione. E partiamo da questo presupposto, che i dazi veri non sono ancora partiti.
Sì, non sono ancora partiti, attendiamo domani. Oddio, alcuni sono partiti, perché è sicuro che partiranno il 3,
acciaio,
quelli su automobili. Automobili tripli, acciaio e alluminio sono già partiti, acciaio e alluminio 12 marzo, globale 25%, automobili 12 marzo, 3 aprile 25%, poi il Canada si è già beccato appunto quelli sul fertilizzante di potassio, ha già risposto con i suoi controdazi, perché noi qui stiamo raccontando solo quelli messi, diciamo, dagli Stati Uniti, poi dobbiamo anche raccontare la risposta per esempio canadese, dove in Canada sta succedendo di tutto, perché al di là dei dazi c'è un boicottaggio vero e proprio di prodotti americani, il Buy Canadian, che sta creando dei danni enormi al di là del dazio, e qui voglio dire il tema è delicatissimo. Alessandro, volevo chiederti un'ultima cosa, l'altra ipotesi per cui il dollaro si sarebbe dovuto rafforzare era perché diceva ok, gli Stati Uniti avranno, deregolamenteranno e quindi ridurranno le tasse interne, metteranno i dazi sulle importazioni e quindi avranno un minor deficit commerciale e avranno anche dei tassi di interesse più alti. Ora, i tassi di interesse americani però non si capisce ancora cosa faranno, perché è chiaro che se tu imbarchi inflazione con i dazi, Powell ha difficoltà a tagliarli questi tassi, ma se allo stesso tempo l'America va in stagnazione o cresce molto meno, tu dovresti anche tagliarli questi tassi per rendere più facile, sicuramente esatto, non li va a rialzare, perché è questo che poi su cui ragiona l'America, il mercato, prego.
Non c'è dubbio, la situazione è di stallo in questo momento, ma questo riguarda anche noi, attento, perché noi andavamo incontro, pensavamo di andare incontro di taglio dei tassi di interesse. La percezione degli investitori adesso qual è? Che l'Europa sarà più prudente dell'America comunque sulla questione dei tassi, tant'è vero che oggi è uscito un sondaggio che dice che gli stessi governatori della BCE sono molto esitanti sull'idea di un nuovo taglio, per cui non tagliare significa rafforzare la moneta. Questo è un fatto.
Sì, tagliare significherebbe per noi europei ridurre l'impatto dei dazi, però Alessandro, perché se l'euro perdesse un 10. Dimmi.
E allora qui arriviamo al dunque. Quanto durerà la guerra dei dazi e qual è l'obiettivo ultimo di Trump? Perché non è l'obiettivo ultimo, non è fare la guerra, e qui arriviamo alla conclusione un po' del discorso. Quello che si pensa in questo momento è che si voglia, l'America voglia una deflagrazione del caso dazi e tariffe, ma allo stesso tempo serve a che cosa? A intavolare in un secondo momento una trattativa per un nuovo GATT. Cioè qui non si può andare avanti a dazi e contro dazi.
Certo,
è ovvio che dopo l'esplosione si dovrà arrivare a un tavolo dove si definisce un nuovo quadro, un General Agreement on Tariffs and Trade.
Il famoso GATT, non è GATT morto, è il GATT con due T, che era fu uno storico accordo per regolamentare il traffico, le merci, fu uno dei pilastri della globalizzazione. Grazie ad Alessandro Paterotti, che ritroveremo la prossima settimana a GR24.
Focus Economia. Healing my heart's confusion. We're looking for a substitution. There ain't no one replacing you.
Minuti, vedo ancora tantissimi messaggi al 349-238-6666 per sul tema dazi. Guardate ragazzi, avremo modo di parlarne domani, dopodomani, bisogna capire. Io sono d'accordo con Platerotti che probabilmente, però è sempre difficile interpretare Trump, si tratta di anche tattica per arrivare a un nuovo accordo sul commercio globale, almeno sul commercio atlantico, diciamo così. Però intanto alcuni sono già scattati, auto è stato confermato, alluminio e acciaio è stato confermato, è già partito, e fertilizzanti canadesi sono già partiti. Comunque cambiamo invece tema e occupiamoci di Italia, di un altro tema che ieri abbiamo affrontato oggi. Allora, la buona notizia di oggi, parto dalla buona notizia, è che c'è un dato a febbraio sull'occupazione ancora molto buono, nel senso che la disoccupazione a febbraio è scesa al 5,9%, con 80.000 disoccupati in meno su gennaio e 342.000 in meno disoccupati su febbraio 2024, e il 5,9% è ai minimi dal 2007. L'altra buona notizia è che anche gli occupati anno su anno sono aumentati, 567.000. Il tasso di occupazione va a record al 63%, grazie al tasso di occupazione femminile che è ancora distante dalla media europea. Anche il tasso di occupazione generale è distante, ma è cresciuto al 54,2%. E qui c'è un tema, tra l'altro l'abbiamo raccontato molte volte, salgono gli indipendenti più 34.000 su base annua, i tempi indeterminati hanno fatto più 538.000, gli autonomi più 141.000, mentre i dipendenti a termine meno 112.000, quindi hai avuto una parte o buona parte di questi dipendenti a termine trasformati in indeterminati, ma ne hai avuti anche dei nuovi, se no il saldo non sarebbe positivo. E questa è la buona notizia. La cattiva notizia qual è? Continuano a calare a botte di 10.000 in meno all'anno i nuovi nati. Nel 2022 per la prima volta andammo sotto i 400.000 neonati, a 393. 2023 380.000, 2024 sono sostanzialmente 370.000. Certo, il tasso di fertilità è sceso a 1,18, è il livello più basso dal 1995, ma allora nascevano 526.000 bambini, cioè 150.000 in più. Ancora, i decessi sono tornati invece ai livelli pre-Covid, quindi nella media dei 10 anni precedenti al Covid, ma non voglio entrare di nuovo in polemica con chi continua a negare il Covid. C'è stato un calo della popolazione che ha coinvolto soprattutto il sud, meno 3,8 per mille, il nord ha fatto più 1,6 per mille, il centro meno 0,6 per mille. Continua a crescere l'età media al parto, si attesta a 32,6 anni. E poi c'è il tema dei flussi. Nel 2024 156.000 espatri contro 244, con un saldo di 435.000 nuove immigrazioni, quindi il saldo fra emigrazione all'estero e immigrazioni è positivo per 244.000 unità, che in parte riduce il calo demografico, però i 156.000 espatri sono un nuovo record di persone che dall'Italia se ne vanno all'estero. Se ne è occupato molto, non dell'inverno, l'ha chiamato la glaciazione perché non dura una sola stagione, la Fondazione Nord-Est, quindi grazie al direttore scientifico della Fondazione Nord-Est, Luca Paolazzi. Buonasera Luca.
Buonasera a tutti, buonasera caro Barisoni. Il problema è che non sono più direttore scientifico della Fondazione Nord-Est.
Va bene.
Da stamattina.
Ah, vabbè, comunque, insomma, lo eri fino a ieri.
Sebastiano, non è appunto.
Va bene. Comunque, se resti advisor, dice, resi investor? Oppure
no? Sì, yes.
Comunque, yes. Io, Luca Palazzi è stato un collega per tantissimi anni al Sole 24 Ore e ha, con la Fondazione Nord-Est, fatto tantissimi rapporti. Io citavo il tuo ultimo, uno degli ultimi, che parlava di glaciazione demografica più che d'inverno, perché l'inverno è una stagione, la glaciazione è un'era. Allora, questi dati immagino che non ti sorprendano, ti chiedo, ti sorprende, diciamo, reputi più sorprendente il continuo calo, la piramide invertita, quindi da 400 a 390, poi 380, 370.000 nuovi nati, il che vuol dire che anche se dal prossimo anno iniziassimo tutti a figliare, per 18 anni ci becchiamo questa piramide invertita, o il dato dei 156.000 espatri?
Diciamo che sono due cose completamente diverse. Il calo delle nascite è a questo punto il combinato disposto di due fattori che vanno tenuti monitorati separatamente. Uno è quanti figli per donna in età feconda ci sono all'anno, e questo numero è leggermente sceso ancora, da 1,20 si è scesi a 1,18, e l'altro è il fatto che in realtà essendo diminuite le nascite delle donne, cominciano a esserci appunto meno certo possibilità di partorire. E quindi anche questo incide parecchio. Se pensiamo che le donne in età fertile, considerate tale, cioè donne tra i 14 e i 49 anni, sono passate negli ultimi 20 anni da 14,3 a 11,4 milioni.
Questo andrà a peggiorare, perché essendo invertita la piramide, non solo avrai sempre meno nati, ma avrai sempre meno donne, diciamo, che possono scegliere di fare un figlio, perché un conto è dire scelgo di fare uno, zero o due o tre, è un conto se tu non hai proprio le donne, nel senso
Infatti io uso sempre la storiella delle 10 piccole donne, non c'erano 10 piccole donne, ciascuna faceva 1,2 figli, fanno 12 figli, di cui 6 femmine, perché 50% femmine e 50 maschi. Dopo una generazione, 6 piccole donne fanno 1,2 figli, diciamo quattro figli, di cui due femmine e così via. Dopo quattro generazioni non c'è più nessuna donna. Quindi
cioè, è un fenomeno esponenziale.
Esattamente.
Ecco, Luca, voi vi siete molto occupati però anche di un altro tema. Allora, guardate, c'è un saldo positivo tra i 190.000 italiani all'estero e i 435.000 immigrati in Italia. 5.000 in più rispetto al 2023. Il problema, Luca, è che non è un saldo sovrapponibile. Voglio dire, per il laureato, il diplomato, non è che vadano via solo laureati e diplomati, ma abbiamo raccontato la fuga degli infermieri. Tu non hai, diciamo, non assorbi la stessa qualità della manodopera molte volte. Però vorrei capire se il tema primo è il tema salariale o è un tema un po' più alto. Non alto, insomma, un po' più articolato, non tanto il salario di primo ingresso, ma le possibilità di crescita, di carriera nel corso della vita lavorativa.
Sì, prima di rispondere a questa domanda vorrei fare, diciamo, sottolineare un aspetto. L'anno scorso il numero di persone che se ne sono andate italiane è aumentato notevolmente, un balzo del 34%. Questo va secondo me messo in relazione con il fatto che dall'inizio dell'anno scorso sono state introdotte sanzioni per chi non si iscrive all'AIRE. Questo vuol dire che c'erano già degli italiani che stavano fuori dall'Italia e che adesso sono emersi come ufficialmente fuori dall'Italia, e quindi c'era una sottostima. Io ritengo che questa sottostima ancora ci sia, perché noi sappiamo bene come quale sia l'atteggiamento degli italiani rispetto anche alle sanzioni. Pensiamo alle cartelle esattoriali e quant'altro, quindi che non vengono pagate, che non vengono riscosse, giusto per fare un esempio anche di cronaca. La domanda che tu fai è molto importante, perché sicuramente c'è una questione retributiva, anche molto significativa, che poi è variegata a seconda delle professioni, perché in altri paesi alcune professioni sono molto meglio remunerate che in Italia, per esempio gli insegnanti, oppure, come dicevi tu prima, gli infermieri. La ragione per cui vanno via tanti giovani non è solo una questione retributiva, loro sarebbero anche disposti a rinunciare a una parte di questa maggiore retribuzione se ci fossero condizioni di lavoro e di vita che li facessero sentire bene. Cosa vuol dire sentirsi bene? Vuol dire che stai imparando delle cose, vuol dire che sei trattato come una persona. Mi è capitato di partecipare a una riunione di questi giovani expat e loro facevano tanti esempi del perché se ne erano andati. In Italia le imprese le trattavano come non persone, come dei numeri, oppure gli costringevano a fare degli stage ripetuti e sottopagatissimi, e questo vuol dire che non ti senti valorizzato, che non hai,
quindi
che
diciamo,
non vale
per usare una battuta, oltre il salario c'è di più, cioè c'è sicuramente l'elemento retributivo. E non lo sappiamo, il caso degli infermieri è quello più eclatante, ma non è l'unico, e qui ognuno deve farsi un esame di coscienza. Però c'è anche un approccio, diciamo, più su quello che è il percorso, che fa parte molto anche delle nuove generazioni. Sì, va bene il salario, ma dimmi come crescerò, che competenze acquisirò, qual è anche il percorso al di là del salario, poniamo così, di ingresso nel corso degli anni. C'è un'analisi un po' più articolata, no?
Assolutamente questo che hai detto, cioè il fatto che le persone vedono il lavoro come una parte, certo, della loro vita, e in tutta la loro vita, in tutte le loro esperienze vogliono crescere, vogliono migliorarsi, si vogliono mettere alla prova e sono disposti anche a rischiare nel mettersi alla prova e quindi, diciamo, essere valutati negativamente se meritano di essere valutati negativamente, ma non pregiudizialmente. Quello che abbiamo in Italia invece è un sistema in cui i giovani sono sempre considerati quelli che devono fare la gavetta, quelli che non che sono un costo, sono un onere per l'impresa, non sanno fare le cose. Viceversa sono negli altri paesi considerati come fonte di energia, fonte di vitalità, fonte di creatività, fonte di voglia di fare, e quindi a portatori di innovazione all'interno delle imprese.
Ah, ma questo...
persone da cui si può anche imparare, solo
guarda, non mi devi convincere, e ripeto, ognuno poi si mette la mano sulla coscienza, perché non sto dicendo che tutti possono aumentare i salari, le retribuzioni, però anche tra gli imprenditori, visto che molti segnalano la difficoltà nel trovare proprio, abbiamo fatto non so quante puntate sul mismatching, bene, andate a vedere per quali motivi, al di là del solo salario, queste persone, a partire dai giovani, vanno all'estero, perché forse oltre al salario, ripeto, c'è di più, e c'è anche un atteggiamento, un percorso, una proposta un po' diversa. Se ti va di farla, se non ti va di farla, non lamentarti che poi non hai giovani. Attenzione, io dico sempre, la persona, diciamo, non giovane ha l'esperienza, ha i ricordi, però il giovane ti dà, oltre che un'altra energia, ti dà anche una capacità, per esempio, di essere leggermente più nativo digitale di me, Luca Paolazzi, tutti quelli che hanno la nostra età. Grazie a Luca Paolazzi. Ultimo tema, in realtà riguarda sempre l'Italia, il bilancio dell'ENAV, che è l'autority, l'ente che gestisce chiaramente il sistema aeroportuale italiano, è quotata alla borsa di Milano, fornisce la navigazione aerea alle 45 torri di controllo in Italia, si occupa anche di aerospazio, il socio di maggioranza è il Ministero dell'Economia e Finanze con il 53%, ha chiuso l'anno con un utile più 11%, il traffico aereo è salito di quasi l'11%, i ricavi sono 1 miliardo di euro più 3,7%, l'utile netto, dicevo, 125 milioni più 11,5%. Ha gestito 2 milioni e 200 mila voli. Tra l'altro, l'Italia rispetto al 2023 è il paese in Europa dove è più cresciuto il traffico aereo, più 10,5%, la media europea più 6,5%, Francia più 7,8%, Germania più 5%, Gran Bretagna più 2,5%, Spagna più 7,6%. Pasqualino Monti, amministratore delegato dell'ENAV, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, questo si chiama effetto turismo, perché se vedo Spagna e Francia, o non solo, o avevamo recuperato rispetto al Covid meno di altri paesi? Parlo del traffico aereo.
Ma guardi, sì, c'è certamente un effetto turismo che tocca il nostro paese, che chiaramente su questo aspetto ha raccolto molti frutti nel corso del 2024. Poi c'è anche un incremento che è più lineare anche nei mesi che non sono propriamente mesi, diciamo così, estivi, e nei quali il traffico comunque ha dimostrato una crescita costante. Il 2025 il nostro network manager europeo ci dice che sarà un anno ulteriormente in crescita, con una crescita ulteriore di circa il 3,5% rispetto al 2024. Devo dire che nei primi tre mesi dell'anno noi abbiamo invece avuto una media di incremento che è del 7%, questa a testimonianza di quanto le dicevo, cioè la modalità è una modalità di trasporto comunque che va al di là anche del turismo.
Ecco, senta, voi avete annunciato un piano di investimenti per 570 milioni da qui al 2029, per fare che cosa? E che cosa c'entra il tema droni e, diciamo, anche spazio, chiamiamo così?
Ma guardi, 500 e passa milioni di euro che abbiamo deciso di mettere nel nostro piano industriale come investimento per i prossimi anni serve a garantire la messa a terra di tecnologia che ci consentirà di avere uno spazio aereo più capace rispetto a quello che abbiamo. L'anno scorso abbiamo gestito 2,2 milioni di voli. È chiaro che quando metti a terra tecnologie, una nuova infrastruttura tecnologica, una nuova piattaforma tecnologica per la gestione dello spazio aereo, rendi lo stesso più capace e quindi in grado di movimentare un numero maggiore di velivoli. Il 2025 sarà in crescita, quindi questo investimento vanno incontro ad una domanda di mercato che è sempre in crescita.
Ma come vi state posizionando sul tema droni, che voi chiamate velivoli e pilotaggio remoto? Perché ho visto che alcuni aeroporti anche in Italia stanno già progettando un'area per i droni, per il trasporto dei passeggeri, cioè un servizio chiaramente a pagamento è anche costoso, ma diciamo di trasporto passeggeri via drone una volta che atterra all'aeroporto.
Sì, questo è un mercato in grande evoluzione, direi evoluzione quasi straordinaria. Noi siamo lì, noi siamo l'unica società che è certificata per la gestione dello spazio aereo e per l'erogazione di servizi nello spazio aereo. Ora, sulla parte passeggeri, diciamo così che l'industria è un po' indietro e quindi ci vorrà un po' più di tempo. Sulla parte servizi, certamente ci sono molti servizi che noi oggi possiamo gestire con i droni e che stiamo industrializzando, come ad esempio il controllo delle infrastrutture critiche, il controllo della rete elettrica, piuttosto che il controllo delle nostre ferrovie, piuttosto che il controllo delle carceri, insomma una serie di servizi a valore aggiunto che certamente andranno a regime nel corso di quest'anno e del 2026 e che consentiranno alla società di avere un'altra base di ricavi importanti con servizi certamente ad alto valore aggiunto.
Ecco, tra l'altro oggi EasyJet ha inaugurato una nuova base all'aeroporto Leonardo da Vinci, ha ricordato che da quando opera da Roma ha trasportato 30 milioni di passeggeri. Il sindaco Gualtieri, ma anche il presidente della regione Rocca, hanno chiesto che venga realizzata la quarta pista a Fiumicino. Vorrei chiudere con una nota a margine, diciamo, perché lei è stato, Monti, anche commissario straordinario, se ben ricordo è commissario uscente adesso, per il rilancio della cantieristica navale nel porto di Palermo. Non c'entra quindi niente lei negli aeroporti. Siccome io avevo elogiato per l'averlo testimoniato come sta rinascendo tutta l'area portuale del centro storico di Palermo e i giardini annessi, come siete riusciti a, avete messo in sicurezza il bacino di carenaggio da 150.000 tonnellate di portata lorda, avete riqualificato l'area di interfaccia del porto di Palermo anche molto bene con strutture ricettive, congressuali e quant'altro, avete avuto 81 milioni di euro per il rilancio della cantieristica e 25 milioni per la riqualificazione del monotrapezio viale, ma insomma anche a Palermo, lo dico senza battute perché purtroppo la Sicilia è spesso in classifica, si riesce a fare in tempi abbastanza rapidi un'opera importante di riqualificazione. Come siete riusciti?
Ma dipende dalle persone. Lì c'è stato, abbiamo costruito una squadra molto valida, abbiamo messo a terra quasi 1.400 milioni di investimenti in 6 anni e mezzo. Abbiamo in questo caso fatto una cosa incredibile, ossia esisteva domanda di mercato, ma c'era un'offerta che era squalificata. Non abbiamo fatto altro che adeguare l'offerta alla domanda e quindi lo abbiamo fatto in tempi rapidi, in tempi certi, lo abbiamo fatto, io sono convinto che gli uomini fanno sempre la differenza, poi alla fine la volontà di fare, è chiaro che ti muovi in un mondo purtroppo quello delle nostre dei nostri ministeri, del deep state, che è un mondo molto variegato, un mondo molto complicato in cui ci sono regole troppo rigide, troppo complicate, complesse, però ecco, quando è la volontà di fare, quando ti assumi le responsabilità, quando getti il cuore oltre gli ostacoli, poi alla fine i risultati arrivano. Devo dire che lì abbiamo creato tanto prodotto interno lordo, abbiamo creato tanta economia e quella oggi è un'industria.
No, ma ci tenevo a dirlo perché con lei parlavamo di Enava, però avendolo testimoniato, avendo visto la riqualificazione anche dei giardini antistanti, come si chiama, l'orto botanico si chiama, forse non vado a memoria, i giardini della, però avendo visto l'ottimo lavoro, significa che se ci metti impegno, competenze, non c'è nessuna preclusione a avere operazioni di riqualificazione importanti, rapide e con un beneficio per tutta la città, il lungomare e quant'altro, anche in una situazione diciamo difficile come poteva essere quella palermitana, e quindi complimenti anche su questo, fermo restando che l'intervista era appunto sui conti che avete presentato oggi. Grazie all'amministratore delegato di Enav Pasqualino Monti, è veramente tutto per questa puntata, noi ci risentiamo domani, avremo più informazioni sui dazi, visto che alle 21 dovrebbe parlare il segretario al tesoro, alle 22 mi dite che la giornata 22 e 21, e invece domani dovrebbe sempre alle 21 parlare anche Trump.